padre Elia, omelia alla messa del quinto giorno, venerdì.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre. Ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini. E ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Se applichiamo a questo brano che abbiamo appena proclamato la parola presa dalla prima lettera ai Tessalonicesi, dal canto al Vangelo, allora le parole di Gesù acquistano un altro significato. Accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, ma qual è veramente parola di Dio? Allora, quando la parola di Dio si trasferisce in una legge, è parola di uomini. La parola di Dio va ascoltata proprio come tale, parola di Dio, come a individuare la radice che dà senso eventualmente alle leggi. Ma è il senso che va colto, non la liceità o meno di una legge. Allora, ho due modi per entrare in questo brano. Primo, Gesù allude a una dimensione di fede che era tipico per il mondo ebraico. Allora, pensate alla vocazione di Abramo. Non so se sapete che nella tradizione ebraica la vocazione di Abramo è presentata così. Allora, suo padre, Terach, era un costruttore di idoli. All'età più o meno di 15 anni, il padre dice al figlio: parto per un viaggio, tu custodisci bene la bottega. Il padre se ne va e lui entra nella bottega. Cosa fa? Prende una bella ascia e spacca tutti gli idoli. Ne salva uno, quello più grosso, e poi mette in braccio a questo idolo grosso, lascia, si siede e aspetta. Quando suo padre torna, entra nella bottega, cosa mai successo? E lui dice: l'idolo più grande ha fatto fuori gli idoli più piccoli. E lui dice, ma non dire scemenze, abbiamo fatto tutti noi. Ah, da questo A, se non conta l'idolo grande e l'idolo piccolo, sono tutti uguali, vuol dire che non contano nulla. Di qui nasce la sua vocazione al superare la concezione dell'idolo, ma a rifarsi al Dio vivente. Da quella meraviglia di Abramo rispetto alla spiegazione di suo padre è nata la nostra fede. Prima piccola deduzione. Ogni volta che nel nostro agire noi difendiamo una norma, una legge, un pensiero, un affetto, mettete quel che volete, che non si rifà al Dio vivente, ma all'idolo più grande, l'effetto sarà sempre lo stesso, cioè non porterà vita. Allora, trasferiamoci al brano di Vangelo. Questo brano va letto insieme al passo parallelo di Marco, mi pare che sia al capitolo 10, mi pare, dove Marco fa vedere questo invito di Gesù, diciamo contro il divorzio, in un contesto preciso. Allora, questo invito è collegato al fatto che non bisogna fidarsi delle ricchezze, cioè bisogna lasciarle. Un'altra cosa che adesso mi dimentico, c'è un altro, è quello del seguire Gesù senza cercare altri scopi. Come a dire, l'annuncio del regno è tale, ha una tale potenza, può arrivare veramente alla radice dei cuori, che tutte le altre cose vanno lasciate. È in questo contesto che Gesù parla del divorzio e della possibilità di farsi eunuchi per il regno dei cieli. Allora, il contesto specifico era questo. All'epoca di Gesù, il divorzio era un fatto assolutamente lecito. Era una cosa tranquillamente praticata. Secondo due scuole, quella di Shammai e di Hillel. Allora, uno diceva, il divorzio può essere praticato per giusto motivo, unione illegittima e adulterio. L'altra scuola diceva, il divorzio può essere praticato per qualsiasi motivo, è quella che poi si imporrà nei secoli futuri. Gesù si allinea alla posizione più rigorista. Il divorzio è lecito in questo caso. Ma lui non parla per sostenere questa legge. Lui, annunciando la parola di Dio su questa legge, vuol far vedere da dove questa legge eventualmente prende il senso. Tutto sta a intuire la risposta di Gesù. Allora, questo, se è una legge, per la mentalità ebraica, è una legge di Dio. E Gesù ribatte, e si vede meglio nel testo di Marco, no, non è un comandamento, è una concessione. Non è una parola di Dio specifica, è una deduzione fatta in ottemperanza a una situazione. Allora, la situazione era, per noi è difficile cogliere questo, ma questa norma del divorzio favoriva le donne in questo senso. Se una donna era ripudiata, non avrebbe più potuto sposarsi, sarebbe stata accusata di adulterio. Per evitare questo, veniva concessa la facoltà di sposarsi un'altra volta, quindi le cose erano tranquille. Però questo tipo di concessione che veniva incontro a una situazione, diciamo, reale della vita, non rispettava quello che era il fondamento che Gesù ricorda. E Gesù ricorda proprio all'inizio non era così. Questo all'inizio è da interpretare come radice di senso e riportano, è l'episodio del libro della Genesi. Tenete conto che di tutte le, chiamiamolo, le benedizioni che Dio ha dato, tutte sono cambiate, eccetto questa. I sacerdoti che celebrano i matrimoni, non so se, se si rendono conto, quando si celebra il matrimonio, il momento più solenne del matrimonio non è quello che viene dopo l'omelia con scambio degli anelli, eccetera. Non è questo. Questo era, faceva parte ancora del fidanzamento e non si celebrava neanche in chiesa. L'elemento più solenne della celebrazione del matrimonio è la preghiera per la sposa, che poi noi diciamo degli sposi, ma è per la sposa, che è fatta prima della comunione. Questa preghiera annuncia le grandi benedizioni di Dio all'umanità, ricordando proprio questa che non è mai venuta meno. Quando Dio ha benedetto l'unione dell'uomo e della donna, non è mai cambiato nonostante i peccati degli uomini e delle donne. Invece è cambiato la norma del mangiare. Prima non si doveva mangiare la carne, solo l'erba, poi viene concesso. Il mondo non doveva mai essere distrutto, poi è arrivato il diluvio. Questa benedizione non è mai venuta meno. Questa è l'unica realtà che direttamente ricorda la benedizione di Dio sull'umanità. Tutto quello che noi vediamo nel mondo non è più direttamente legato alla benedizione di Dio. Questa sì. Allora, in gioco, e questo è il ragionamento di Gesù, non è semplicemente una norma. Allude a quello che fa da fondo, da radice, radice di senso a quella norma. E quando è applicata a Dio e da Dio deriva, quella benedizione è garantita in quel modo. Se no, sono semplici concessioni che vengono fatte data la nostra debolezza. Gesù può parlare così perché ha appena annunciato le esigenze del regno. Non ha di mira un'altra legge sociale rispetto al divorzio, sì o no, ma ha di mira quali sono le condizioni che permettono l'accesso, il gusto, l'accoglimento della grazia del regno. E lì solo chi si apre al regno può cogliere questo. E io in questa, come dire, in questo riferimento di Gesù alla radice che viene da Dio, no? Quella che dà senso, ci leggo anche questa cosa. Non so se voi ricordate come è descritto il peccato, il primo peccato, no? Di Adamo ed Eva. Allora, Dio aveva dato un comandamento. Io riassumo, no? Mangiate di tutto, ma non dell'albero che è messo al centro del giardino. Quando il serpente si riferisce alla donna e gli chiede che cosa ha detto Dio, Eva risponde esattamente con le parole che ha detto Dio. Quando avrete modo andate a rileggere. Che cosa aggiunge o che cosa toglie? Voi vi ricordate? Vi ricordate? No? No? Quando Eva riporta il comandamento di Dio, aggiunge non lo dovete toccare. Non c'era scritto. Non era stato detto da Dio. Allora, la tradizione ebraica, che è sempre attenta a ogni minimo particolare della scrittura, è come se si immaginasse la scena in questo modo. Il serpente, una creatura astuta, quindi voi leggetela come sempre nell'ottica del arrivare prima possibile a ottenere lo scopo, a prendere la via più diretta. Dio ha detto così? Ma non è mica vero. Prova a toccare. Lei tocca e non succede niente, perché non aveva detto Dio. Quando lei tocca e non succede niente, incomincia il peccato. Allora Dio mi ha fregato. Allora Dio ha imposto una cosa proprio per gelosia. Guardate che questo ragionamento noi lo facciamo in rapporto alla nostra felicità. Sempre. Allora, questa aggiunta ha permesso al demonio di insinuarsi e di far crollare la fiducia rispetto a Dio. Non a Dio in generale, ma rispetto al dono di Dio della felicità per noi. L'uomo ha cominciato a dubitare e dubitando si è trovato come, diciamo, sulla sponda opposta rispetto a Dio. Il demonio ha ottenuto il suo scopo. Poi la conseguenza è che si perde integrità, viene raccontato della nudità, eccetera, eccetera. Ma come le conseguenze del peccato. Allora, ritorno al brano di qui. Nella nostra vita, cos'è che ci frega? Spessissimo noi viviamo comandamenti, obblighi, doveri, non esattamente secondo la parola di Dio, ma secondo le consuetudini, secondo i sensi di colpa, secondo la cultura, secondo certe impostazioni di mentalità. Allora dobbiamo imparare a ricordare questo. Ogni volta che un dovere non pesca direttamente in una parola di Dio precisa, osservare quel dovere non porterà né gioia né gratitudine. E l'uomo si troverà costretto a riconoscere che, ma come, ho fatto il bene e a me non viene bene, non viene il bene. Allora Dio è accusabile e si mette ad accusare. Appena accusa, si trova sulla sponda opposta e ricade nella stessa situazione che viene descritta per Adamo ed Eva, che è uguale per tutti noi. Allora, l'intento di Gesù nel commentare un fatto che era molto noto, molto comune, molto usuale del divorzio, allude a riportare l'attenzione del cuore alla vera parola di Dio, che è l'unica che può dare compimento ai desideri del cuore. Il collegamento è sempre legato alla, noi diciamo, no, alla felicità. E quando l'uomo comincia a dubitare che Dio in qualche modo non solo non ci dà la felicità, ma siccome gli appartiene, resta geloso e non ce la comunica, noi siamo allineati sulla sponda del tentatore e ne portiamo le spese. Allora, aprirsi al regno, come questo brano fa parte, insieme alle altre condizioni, significa ritornare a dare credito alla potenza della parola di Dio capace di dare felicità al nostro cuore. È questo che non scatta mai. Noi siamo, fin tanto che noi prendiamo il Vangelo come l'indicazione di un dover essere, sarà difficile, ma in qualche modo noi lo capiamo. Ma il Vangelo non è un dover essere. Il Vangelo è l'apertura a una possibilità di esperienza che viene direttamente da Dio e che porta vita. Se noi non cogliamo quello, tutto ciò che viene dedotto dal Vangelo si aggiunge con qualcosa che viene da noi. Quelle aggiunte che noi mettiamo sono quelle che impediscono al nostro cuore di godere fino in fondo la vita che viene da Dio, promessa solo alla parola vera di Dio.